Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi in questo nostro ultimo appuntamento all'ascolto. Nella prima epistola Giovanni disse che dobbiamo camminare nella luce, come egli è nella luce. Verità e luce sono la stessa cosa, essi sono la parola di Dio. Abbiamo già visto amore e verità, che sono inseparabili. Cristo è il compendio di entrambi, egli è l'incarnazione di entrambi, egli è la verità ed egli è amore. Dio è amore e Gesù è Dio. In aggiunta alla verità c'è una seconda parola che è introdotta in questa breve epistola, è la parola camminare. Al versetto 4 noterai che Giovanni dice: «Mi sono molto rallegrato di aver trovato tra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre». E poi al versetto 6 leggiamo: «In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin da principio». Nella prima epistola Giovanni scrisse: «In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio». Quella giustizia è Cristo, e negare la deità di Cristo non è certamente praticare la giustizia, la verità è essenziale. Come pure chi non ama suo fratello. Questa è la seconda cosa che è molto importante, il cammino. Con questa seconda parola vediamo l'altro aspetto della vita cristiana. Non solo la verità è essenziale, ma anche il cammino. E per questo ci viene detto di amare i fratelli. Questo amore nella famiglia di Dio deve essere esibito ancora oggi nella Chiesa. Direi che di amore ne ho bisogno io nella mia vita, ma sono sicuro che anche tu hai bisogno di più amore nella tua vita. Ad ogni modo, questo amore non deve essere esagerato, ma dobbiamo riconoscere che ha dei confini nella famiglia di Dio. Se arriva uno di questi eretici, come ai tempi di Giovanni, dobbiamo capire se è un apostata, un anticristo, qualcuno cioè che nega la deità di Cristo. Giovanni dice: «Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo». Avrete capito che il messaggio della seconda epistola di Giovanni è essenziale per avere una giusta prospettiva di ciò che ha detto nella sua prima epistola. Si occupa qui con la polarità della vita cristiana. Verità e amore. Risponde alla domanda: quando verità e amore entrano in conflitto a causa di falsi fratelli, quale deve prevalere? Quale deve avere l'assoluta priorità? Occorre quindi spiegare che l'amore va espresso entro i confini della verità. L'anziano alla signora eletta, è i suoi figli che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. La seconda epistola di Giovanni si può dividere in tre sezioni: l'introduzione, il messaggio e la conclusione. L'introduzione consiste nella indicazione del destinatario, un saluto. Come di consuetudine, l'autore inizia presentandosi. Usa però non il suo nome personale, come fa ad esempio Paolo, ma l'appellativo anziano. È una lettera personale da l'anziano alla signora eletta e ai suoi figli. La parola greca per anziano ha un doppio significato. Può indicare un cittadino anziano, in relazione all'età, o può essere un titolo, riferito a una carica nella Chiesa, un ministro o un insegnante. Sono sicuro che Giovanni sta per lo più chiamando se stesso un anziano, parlando della sua carica nella Chiesa. Penso che sottintenda anche il fatto che è ora un uomo vecchio. Di fatto ha una novantina d'anni, quasi 100, quando scrive questa epistola. Nota che Giovanni non si riferisce alla sua carica di apostolo. Penso che il motivo sia abbastanza ovvio. La persona a cui sta scrivendo accetta la sua autorità. Si chiama solo l'anziano. Alla signora eletta e ai figli che io amo nella verità. La parola eletta potrebbe essere il nome di una donna conosciuta nella Chiesa, o potrebbe essere la stessa Chiesa locale che Giovanni ha in mente. Figli. Potrebbero essere o i figli fisici della donna o i figli spirituali della Chiesa. Questo potrebbe essere interpretato in entrambe le maniere. È molto più probabile che l'espressione indichi una personificazione anziché una persona, una chiesa locale sopra la quale era riconosciuta la giurisdizione di Giovanni, i cui membri erano considerati i suoi figlioli. Il linguaggio usato è difficilmente applicabile a una persona fisica. C'è una dichiarazione di amore, un'esortazione all'amore. Questo amore, se lo applichiamo in modo personale a Giovanni verso la Signora e i suoi figli, difficilmente può essere un comandamento che abbiamo avuto dal principio, come dice l'Apostolo. Ci si potrebbe chiedere perché Giovanni non dice chiaramente che scrive a una chiesa e maschera questo dietro a un'introduzione ambigua. L'unica motivazione potrebbe essere la prudenza in un periodo in cui l'odio verso la Chiesa sfociava in persecuzioni. Prendo quindi per buono che si parli della Chiesa piuttosto che di un individuo, applicando le cose scritte alla Chiesa in generale e alla Chiesa oggi. Quando io dico la Chiesa, non sto parlando di una qualunque Chiesa locale, di una denominazione, una religione, ma l'intero corpo dei credenti nel Signore Gesù Cristo. Questa epistola è stata rilevante per la Chiesa nel corso dei secoli e ciò che è scritto qui è stato molto produttivo nella vita della Chiesa. Io credo che, siccome la nostra Chiesa contemporanea mette tanta enfasi sull'amore, abbiamo bisogno di questa piccola epistola per darci una prospettiva corretta di ciò che è l'amore. Che io amo nella verità. La parola verità viene enfatizzata in questa epistola e, come ho detto nell'introduzione, è la parola chiave per l'epistola. L'amore cristiano può solo essere espresso nei confini della famiglia di Dio, coloro che hanno la verità. La verità, qui, è la parola di Dio e anche colui che è rivelato nella parola, il Signore Gesù Cristo stesso. Che io amo nella verità. Giovanni sta dicendo due cose qui. Primo, che l'oggetto del suo amore deve essere un altro credente in Cristo, un vero credente. E anche, secondo, che lui è sincero dicendo questo, che il suo esprimere non è solo un atteggiamento pio. Amo. Non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Giovanni qui abbraccia il resto del corpo dei credenti. Anche essi amano o questa particolare donna o la Chiesa per la sua grandiosa testimonianza. Qual è il motivo di questo amore? Lo troviamo al versetto 2. A motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. A motivo della verità. Dobbiamo riconoscere che la verità ha bisogno di essere considerata. Dobbiamo sostenere la verità di Dio e per la parola di Dio. Se siamo cristiani, dobbiamo amare il nostro prossimo e perfino i nostri nemici, ma siamo legati ai nostri fratelli cristiani dallo speciale legame della verità. La verità è la base dell'amore cristiano reciproco. Leggiamo da Seconda Giovanni i primi tre versetti. L'anziano alla Signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. In questi tre versetti di apertura, Giovanni sottolinea questo attraverso quattro riferimenti alla verità. Noi ci amiamo non perché proviamo una particolare attrazione verso le persone, ma a motivo della verità che condividiamo. Non solo dobbiamo conoscerla, ma essa dimora in noi come una forza continuamente presente, rimarrà con noi, in eterno. Gli eretici possono lasciarci per andare nel mondo, ma fra i cristiani la verità rimarrà salda. Finché rimarrà salda la verità, rimarrà pure l'amore reciproco che non aumenterà a scapito della verità. Facciamo attenzione, con tutti i movimenti odierni verso l'unità, a ricercarla a scapito magari della verità, dalla quale dipendono il vero amore e la vera unità. Grazie a Dio avremo la verità per sempre. In questi tempi in cui non si può credere a tanti insegnanti e guide in vari settori politico, militare, scientifico, è bello avere qualcuno a cui puoi credere, il Signore Gesù Cristo, a motivo della verità che dimora in noi. Lo Spirito di Dio ci rende reali queste cose e sarà con noi in eterno. La verità quindi non cambierà, è immutabile. Qualcuno lo ha espresso così. Ciò che è vero non è nuovo e ciò che è nuovo non è vero. Come molte generalizzazioni comporta alcune eccezioni, ovviamente, ma di solito è vero. Nel versetto 3 Giovanni adotta un saluto che è un po' diverso da quello di Paolo e Pietro e Giacomo e anche da quello usato nella sua prima lettera scritta da lui stesso. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Ci sono tre parole qui che dobbiamo capire bene. Si differenziano senza che ci sia davvero una grande differenza, nel senso che si riferiscono alla stessa cosa. Le parole sono amore, misericordia e grazia. Giovanni introduce la parola misericordia qui nel suo saluto. Qual è la differenza tra l'amore, la misericordia e la grazia di Dio? Leggiamo in Efesini 2, versetti 4 e 5. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete salvati. Questo passo è meraviglioso, perché le combina tutte e tre. Paolo dice che Dio è ricco in misericordia e a motivo del suo grande amore per noi ci salvò per grazia. Cos'è l'amore di Dio? Beh, Dio è amore. Prima che qualunque cosa fosse creata, Dio era amore. Qualcuno dice, chi ha amato? Beh, la Trinità esisteva e conosciamo l'amore che esisteva tra Dio Padre e Dio Figlio. Un commentatore biblico, Sperry Schaeffer, scrisse, l'amore è ciò che esisteva in Dio prima che Lui si preoccupasse di esercitare misericordia o grazia. L'amore è la natura di Dio, è ciò che si chiama un attributo di Dio. Dio è amore, ma la cosa interessante è che l'amore di Dio non salvò mai un peccatore. L'amore di Dio spinse Dio a muoversi nella direzione della misericordia, della grazia. Lo spinse a esercitare misericordia e grazia. Ora la domanda sorge spontanea. Qual è la differenza tra misericordia e grazia? La misericordia è il sentimento che spinse Dio verso il bisogno degli uomini peccatori. Per misericordia si preoccupò del bisogno dell'uomo peccatore, ma la misericordia non salva l'uomo. C'è la grazia, che è ciò che può liberamente salvarci, perché tutte le richieste di santità sono state soddisfatte. Dio oggi è libero di usare grazia. Tu sei un peccatore che non può procurare nulla a Dio, tu non hai nulla da offrirgli, ma ora grazia significa che Dio può venire da te, un peccatore perduto, e dire, io sono amore, e io sono ricco in misericordia. Ti amo, e ho procurato un salvatore per te, per grazia. Ora, se tu avrai fiducia in Lui, sperimenterai ciò che dice Paolo in Efesini 2, versetto 8. È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. C'è una fine distinzione qui, tra queste parole. E qualcuno dirà, sembra una distinzione che non fa alcuna differenza. Beh, c'è una differenza, e come? La salvezza deriva dall'amore di Dio, ma Dio non salva tramite il suo amore o la sua misericordia. Dopotutto, il nostro Dio è un Dio santo, e la Bibbia dice, Dio ha tanto amato il mondo, da dare il suo unigenito figlio, dice Giovanni 3, al versetto 16. Vedi, Dio non ha tanto amato il mondo da salvare il mondo. Egli non fece questo. Dio ha tanto amato il mondo che, tramite la sua misericordia, procurò un salvatore per il mondo, e Lui ora può salvare per grazia. C'è qualcos'altro qui che è importante da vedere. La salvezza non è solo l'espressione dell'amore di Dio, ma è anche un'espressione della giustizia di Dio. Non abbiamo solo bisogno di Giovanni 3, versetto 16. Dio ha tanto amato che ha mandato il Figlio. Ma abbiamo anche bisogno di Romani 3, versetto 26, che dice «E per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù». Per giustificarti quando credi in Cristo, Dio deve essere giusto e santo. Lui non può semplicemente aprire la porta sul retro del paradiso e farti entrare di nascosto. Tu ed io non siamo fatti per il paradiso, siamo staccati da Dio, non abbiamo comunione con Lui. La comunicazione fu interrotta nel giardino dell'Eden e Dio è colui che l'ha restaurata. Siccome deve essere giusto, la sua misericordia ha procurato un salvatore e lo ha fatto perché Egli ti ama. Egli può essere giusto e fare questo. Per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Per questo Giovanni ora può scrivere, grazia sarà con te. Questo è il modo in cui Dio ti salva, misericordia. La misericordia procurò un salvatore. E pace. Quando hai tutto questo, allora la pace di Dio, che oltrepassa ogni comprensione, sosterrà il tuo cuore. La pace è quel ripristinare l'armonia con Dio, con gli altri, con se stessi, che chiamiamo salvezza. La pace indica il carattere della salvezza. La misericordia è il nostro bisogno di essa e la grazia, il dono gratuito che Dio ci ha fatto in Cristo, la salvezza appunto. Come disse Giovanni al versetto 2, la verità sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Questi tre grandi concetti, verità, misericordia e pace, non sono qualcosa che Dio cambierà. Lui non cambierà idea domani, dicendo, ho cambiato idea, l'opinione pubblica sta andando in un'altra direzione, quindi cambierò e andrò con l'opinione pubblica. Dio non cambia, non è una banderuola. Mi ricordo di un contadino che sulla sua fattoria aveva una banderuola sulla quale c'era scritto, Dio è amore. Un pastore andò alla fattoria e disse all'uomo, «Vuoi dire che l'amore di Dio è variabile come quella bandiera?» Il contadino disse, «No, non intendo questo. Voglio dire che non importa in che direzione soffia il vento, Dio è comunque amore». Vedi, amica, amico, tutto questo è vero. Il nostro Dio è amore, e siccome è amore, ha provveduto la salvezza per te. lui non cambierà mai. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo è colui che morì per te. Lui è il Figlio del Padre. Questa è la sua posizione nella Trinità. Poi c'è un'altra espressione, nella verità e nell'amore. Può significare che sperimenteremo la grazia, la misericordia, la pace provenienti dal Padre e dal Figlio solamente se dimoriamo nella verità e nell'amore. Oppure che la grazia, la misericordia e la pace del Padre e dal Figlio si esprimano nella verità e nell'amore. Quindi tanto la verità quanto l'amore sono le condizioni o le conseguenze ed anche accompagnano il nostro ricevere la grazia, la misericordia e la pace. Verità e amore sono segni distintivi, essenziali della vita cristiana. E abbiamo già visto insieme quando Giovanni, parlando dei figlioli, dice che io amo in verità. Paolo agli Efesini dice che la comunione nella Chiesa locale, creata dalla verità, è rivelata nell'amore. Una cosa qualifica l'altra. Il nostro amore non deve mai essere così cieco da ignorare ciò che pensano e fanno gli altri. Giovanni non vede nessuna incoerenza nell'aggiungere al suo comandamento di amarci gli uni gli altri una chiara istruzione riguardo al rifiuto di avere comunione con i falsi maestri. Il nostro amore per gli altri non deve minare la nostra fedeltà alla verità, però non dobbiamo nemmeno difendere la verità con asprezza. Quelli che camminano in verità hanno bisogno di amarsi gli uni gli altri. La comunione cristiana deve essere contraddistinta in uguale misura da verità e amore. E dobbiamo evitare di cadere nell'estremismo, cercando una cosa magari a danno dell'altra. Il nostro amore può cadere se non è rafforzato dalla verità, e la nostra verità si può inasprire se non è raddolcita dall'amore. Dobbiamo vivere secondo la Scrittura che ci ordina sia di amarci gli uni gli altri in verità, sia di restare saldi nella verità, esercitando l'amore. Bene, con questo è veramente tutto. Per quanto riguarda questa settimana che mi auguro sia stata trascorsa insieme in queste riflessioni attorno alla parola di Dio. Io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo lunedì alla stessa ora. Ciao.